venite dietro di me, dice il Signore, vi farò pescatori di uomini.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. Simone rispose: maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci, e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore. Le letture di questa domenica parlano della cosiddetta chiamata. Non so se avete colto, ci sono tre personaggi delle tre letture che parlano della loro chiamata. È un archetipo ormai immagino conosciate i termini della Bibbia. Chiama. Chiama. Chiedetelo a un bambino se non viene chiamato, ma anche noi adulti possiamo immaginare la follia di non essere mai chiamati. E la chiamata, secondo la Bibbia, la chiamata delle chiamate, non ha connotazioni straordinarie. Simone è un pescatore e viene chiamato sopra una barca, pensate un po'. Le cose straordinarie, secondo la Bibbia, avvengono dopo la chiamata. Quindi chi aspetta non so quale chiamata con i fuochi d'artificio, o non so con quale telefonata, è fuori strada. Se una chiamata è vera, i miracoli veri accadono dopo, non prima. Non so se avete colto che i discepoli sono parcheggiati in un lago. Pensate un po', già il lago, noi abbiamo una sorta di lagone qui, però il mare è in movimento, il lago è molto più stabile, è immobile. E questi stanno parcheggiati sulla riva di un lago. E non sono né cattivi né sbagliati, fanno niente di male, no, tirano a campare. Una vita monotona, ripetitiva, fanno sempre le stesse cose. È interessante, secondo il racconto, guarda caso, che le loro reti sono vuote. Non prendono nulla. E quindi capite benissimo il significato simbolico del testo. Quando tutto nella vita diventa monotono, quotidiano, ripetitivo, insipido, quando rimango in superficie, facilmente la vita diventa vuota. Il mito di Oscar Wilde direbbe: quando in una cartina geografica non c'è l'isola di Utopia, quella cartina non vale la pena neanche di guardarla, anzi, lui dice di aprirla. Ma esiste l'isola di Utopia? No. Bennato direbbe l'isola che non c'è. Eppure se non c'è, quella cartina non vale niente. Se non c'ho un sogno, la mia vita diventa vuota. È il rischio di ognuno di noi. E ce lo possiamo dire. È interessante che Gesù poi chiama. Fondamentalmente chiede due o tre cose, vi dico le principali. Le sappiamo, ve le ricordo solo. Prendi il largo, staccati da sta riva. Prendi il largo. Ma poi se prendo il largo arriva un'onda. Ma poi che succede se prendo il largo? Allora state sopra la riva. Statti là, con i tuoi quattro cioccoli, E per seguire una chiamata, lo capite il significato? Devo vincere le mie paure, se no non mi schiodo. Devo cioè rischiare una chiamata che non ha un rischio intrinseco, né una chiamata, è un emoticon di WhatsApp, che è un'altra cosa. E chiede Gesù di calare le reti, bellissima la simbolica, no? Scendi, non ti accontentare di quello che si vede, scendi sotto. Ma non è un imperativo moralistico, ma quando qualcuno mi chiama, ma è ovvio che devo scendere sotto, devo fare i conti con me, e la chiamata chiede autenticità, mi chiede di fare chiarezza. Quando qualcuno mi chiama veramente, se mi voglio far chiamare, non incontro l'altro, ma prima di tutto incontro me stesso. Immergiti, una chiamata chiede immersione, chiede profondità. E è interessante perché Pietro risponde giustamente: Signore, abbiamo pescato tutta la notte. Tutti sappiamo che si pesca di notte, noi siamo una città di pescatori, lo sappiamo bene, si pesca di notte. Ma Pietro poi aggiunge: ma sulla tua parola io le reti le getto. E che orecchi per intendere intenda, direbbe Gesù. Cioè, se rimango su uno schemino razionale, perché Pietro, ripeto, aveva ragione, non si pesca di mattina, poi ho fatto tutta la notte, non ho preso niente, dove vado? Ma la chiamata è interessante, che chiede un'altra dimensione, chiede qualcosa di diverso, ma son matto a pescare di giorno? Sì, son matto, perché la chiamata chiede follia. O un amore folle, se no, che amore è? È bellissima l'immagine di Pietro che in ginocchio dice: allontanati da me che sono un peccatore. È bellissimo Isaia, rileggete la prima lettura, che dice: Signore, ma tu chiami me? Ma io sono impuro, dove vado? È bellissimo Paolo, nella seconda lettura, provate a rivedere, il Signore ha chiamato me che sono l'ultimo di tutti, il peggiore di tutti. Quindi vi sto dicendo che il comune denominatore delle chiamate nella Bibbia è che chi si sente chiamato si sente inadeguato, e la risposta naturale è: ma stai a chiamare a me? Ma proprio a me? Dove vado? È interessante, e anche qui capite il significato, che quando mi voglio far vedere e farmi chiamare, devo fare i conti prima di tutto con le mie fragilità e vincere la mia tendenza a svalorizzarmi, a dire: ma non lo merito, ma non sono capace, ma non ce la faccio. E la chiamata mi fa in qualche modo uscire, mi fa valorizzare, mi permette di esprimere il mio potenziale. Ed ecco perché, secondo la Bibbia, una verità direi psichica ancora più che spirituale, proprio laica e verissima, chiunque la può cogliere: quando qualcuno mi chiama, mi ama, mi fa scoprire un amore in principio, un amore trascendente, un amore che va oltre. Lo può sperimentare chiunque. Levinas direbbe che una chiamata, una vera relazione, apre sempre un plurale, non è mai chiusa in sé. Quando io mi sento amato, mi apro agli altri, mi apro al mondo, mi apro a Dio. Quando non mi sento amato, provate a litigare con qualcuno a cui tenete, che succede? Quando non sono in una dimensione d'amore, devo criticare, mi si chiude il cielo, vedo tutto nero, mi chiudo. Invece la chiamata mi fa prendere il largo, mi apre, e mi apre un amore che in principio, in questo senso, diventa una chiamata di Dio, perché è un amore che non merito, ma un amore altro, è un amore che mi permette di scoprire molto di più di te, che sei appunto uno strumento. È appunto per questo motivo che, guarda caso, prendono un'enorme quantità di pesci e quindi la mia vita diventa feconda e, guarda caso, Pietro diventa pescatore di uomini, perché quando sono amato, ma è ovvio che divento un punto di riferimento, perché chi ama il luminoso naturalmente non deve fare niente e quindi divento punto di riferimento per i miei fratelli. Ed ecco perché si conclude il brano in un modo fantastico, un'altra verità incredibile: lasciarono tutto e lo seguirono, perché l'amore ti chiede di lasciare, ma perché è naturale che se qualcuno mi ama, io appunto spontaneamente lo seguo. E quindi possiamo chiederci tutti insieme oggi: da chi mi sento chiamato? O a cosa mi sento chiamato? Insomma, scegliete voi la prospettiva. Buon viaggio.